della regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 289 si registrano 5 km di coda tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta in direzione Roma. In direzione Bologna invece code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di valico per traffico intenso. Da segnalare anche code sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da Roma in direzione Pisa. Code a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e sul ramo d'allacciamento con la 1 provenendo da Pisa verso Roma. Passiamo sulla 12 anche qui a causa di un incidente, un chilometro di coda tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. In Fipili invece per traffico intenso code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandici in direzione Firenze e code in uscita all'Astra Signa e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Sulle raccordo Siena Firenze invece a causa dei lavori e di un incidente code tra Colle Valdelsa Nord e Colle Valdelsa Sud in entrambe le direzioni. Città di Firenze fino al 30 novembre per un nuovo allaccio alla rete idrica chiusa la direttrice via del Campanile, via della Canonica, piazza del Capitolo. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cronaca, danneggiato durante la notte nelle parti esterne da un incendio doloso l'Hotel Savoy di Firenze in Piazza della Repubblica. Lo riporta il Comune di Firenze che con l'assessore allo sviluppo economico e turismo Jacopo Vicini ha espresso vicinanza e solidarietà ai lavoratori e alla direzione della proprietà anche a nome di tutta la città di Firenze, ha espresso ferma condanna per il gravissimo episodio che è avvenuto nella notte. Vicini peraltro si è recato anche in visita all'albergo. Fatti come questi non possono accadere, le istituzioni della comunità civile di Firenze non accettano alcun metodo violento, non l'accetteranno mai, ha detto l'assessore al direttore dell'albergo Matteo Gentile. Federalberghi Firenze ha chiesto col presidente Francesco Becchi più controlli in città contro gli atti vandalici e di garantire il centro storico attraverso un più adeguato controllo con l'impiego delle forze dell'ordine, specie laddove sono manifestati episodi vandalici di intimidazione e quindi criminosi nei confronti di residenti e turisti. Ci sono zone della città che specie nelle ore serali appaiono particolarmente fragili, esposte di fronte ad accrescersi di atti vandalici, così come accaduto proprio all'Hotel Savoy, ma di cui è stato teatro più volte Piazza Santa Maria Novella, aggiunto Becchi, e quanto chiediamo all'amministrazione comunale di Palazzo Vecchio. Questo per quanto riguarda la sicurezza. Intanto in centro storico rinasce lo storico Teatro Nazionale grazie al suo mecenate l'archistar Marco Casamonti, un'operazione costata circa 15 milioni di euro che vede l'edificio di Via Decimatori nel cuore della città rinnovato nella struttura e nell'anima, dove sono coniugati tradizione, artigianato e tecnologia. Alla presentazione sono intervenuti la sindaca Funaro, il presidente della regione Giorgiani con la neo assessora alla cultura Cristina Manetti, oltre al pianista e direttore artistico del teatro Niccolini Ersche Felder. Sentiamo i dettagli da Sandra Salvato.
Ha rischiato di diventare l'ennesima spa in città il Fu Teatro Nazionale di Via Decimatori, che oggi risorge invece dalle sue ceneri grazie alla visione dell'architetto Marco Casamonti di Arche Associati, che ha saputo colmare un vuoto lungo 40 anni, da quando cioè negli anni 80 l'insegna smise di brillare facendo scivolare questa storica istituzione culturale in un lento oblio. I 2200 metri quadrati che portavano i segni della vandalizzazione e dell'occupazione abusiva degli ultimi tempi tornano a recuperare il fascino antico datato 1600, un luogo che è stato molti luoghi, ospedale della vecchia Quarconia, poi ospizio di San Filippo Neri, quindi teatro per le recite vernacolari dove nacque il nostro Stenterello e infine teatro nazionale per commedie brillanti dopo l'annessione al Regno d'Italia. Con un progetto illuminotecnico da favola che mima le stelle nel firmamento, oltre a un'acustica degna di un teatro operistico e con una livrea in velluto a sottolineare la raffinatezza del profilo architettonico Ionico con la sua torre scenica e i capitelli in foglia oro, il Teatro Nazionale è pronto a riaccendere i riflettori e l'interesse del pubblico, che avrà a disposizione anche un monitor per palco per un'esperienza difficile da uguagliare. Per viverla bisognerà attendere gennaio prossimo. Nel frattempo potrà servire come spazio privato per concerti, convegni, sfilate e presentazioni di libri.
Nella città che cambia c'è anche il progetto Recreos per quello che riguarda Via Palazzuolo, con l'investimento da parte della Fondazione CR Firenze. Il 21 novembre apriranno lo studio Boiola e Francesca Procopio, le prime due botteghe artigiane all'interno di Recreos, e ad annunciarlo Bernardo Bocca, presidente della Fondazione, che ha presentato il documento previsionale annuale 2026 dell'ente al Teatro del Maggio davanti a 1400 persone. Sentiamo uno stralcio del suo intervento.
Comune di Firenze è diventato nostro partner in un progetto che non ha uguali. Recreos, un modello che è sotto l'attenzione di importanti brand e multinazionali, che loro sì ne hanno compreso il valore. È un progetto replicabile in qualsiasi città. La strada individuata da fare è Via Palazzuolo, che come ben sapete viene spesso citata nelle cronache dei nostri quotidiani in riferimento a problemi di degrado e di criminalità. La nostra ambizione è quella di trasformare Via Palazzuolo in una strada meravigliosa, in una strada dell'artigianato, un luogo che metta insieme la nostra tradizione artigiana e diventi una meta per i fiorentini e per i turisti che ricercano l'unicità del nostro territorio. Abbiamo quindi offerto agli artigiani la possibilità di costruire la loro attività nei fondi sfitti della strada dopo la nostra ristrutturazione. Abbiamo ricevuto, pensate, oltre 300 richieste di artigiani. Fra queste al momento ne sono state selezionate una ventina e due di questi fondi saranno inaugurati nei prossimi giorni.
Ma cosa ne pensano del progetto Recreos i residenti, gli artigiani, i commercianti di Via Palazzuolo? Ebbene, stamattina siamo andati a raccogliere le loro voci.
Che ne penso? Penso che è una speranza per noi, perché è da tanto che si aspettava un cambiamento in questa zona, che è veramente un peccato. Siamo a 300 metri da Via Tornavoni, una strada storica di Firenze, pieno centro, un'unica strada che in 200 metri trovi due chiese, una più bella dell'altra, patrimonio da rivalutare. Basta la volontà di cambiare le cose, speriamo, perché per noi commercianti, per noi che lavoriamo in zona, questo progetto è, diciamo, l'ultimo treno. Se perdiamo questo, praticamente siamo in guai seri.
Ma siete stati coinvolti? Vi sentite coinvolti?
Sì, noi siamo disponibili, coinvolti, siamo felici di partecipare con le nostre possibilità. Adesso vediamo un po', cioè vediamo un po' le istituzioni come vogliono gestire. Fiducia c'è perché abbiamo visto un po' di cambiamenti, ci sono più presenze delle forze dell'ordine.
Quanto tempo c'è questa attività qui?
La officina di biciclette ci sarà da una sessantina d'anni, 60-65.
Lei abita anche in zona?
Di fronte.
E come ha visto cambiare la zona negli ultimi anni?
Di quando ero ragazzino io venivo qui a trovare il mio babbo, è cambiata tantissimo. Era piena di artigiani.
E ora la
raddoppiavano gli artigiani.
E la situazione ora com'è?
E ora c'è questo degrado che da tanti anni speriamo che vada a migliorare.
Sì, noi siamo contenti se il progetto va male. Noi collaboreremo, noi siamo come Paloma, siamo un comitato della zona. Noi collaboreremo senza ombra di dubbio. Speriamo che comunque sia anche la Fondazione, l'AMA e Recreos ascoltino le esigenze del territorio.
E quali sono in particolare?
Via Palazzuolo non è una scatola vuota, non è la manifattura dei tabacchi dove arrivi e costruisci. Via Palazzuolo è piena di una sua vita, quindi un cambiamento che sia di recupero di attività artigianali o altre cose deve essere fatto con le persone del posto. Tante volte loro sono partiti strombazzando, tra virgolette, progetti un po' faraonici e poi si sono resi conto che non erano fattibili.
Non avete paura che la trasformazione del quartiere nella Notting Hill di Firenze possa creare problemi di aumento del...
Questa è la paura. c'è, alcuni ce l'hanno, infatti un po' tra di noi della zona un po' ci si scherza sopra un po', però è anche vero che è un'occasione. 5 milioni, che siano 5, che siano 4 e mezzo, che mette sul piatto la fondazione, noi un'occasione così non riusciamo.
L'idea per fare qualcosa che cambi la situazione c'è, secondo me. Secondo me manca attenzione all'aspetto sociale e di marginalità, per la quale non esistono delle iniziative. Cioè, io so che c'è uno sportello sociale, ma mi è stato detto che per i tossici non possiamo fare niente, e quindi manca proprio, io credo a Firenze in generale, manchino delle iniziative che facciano attenzione a questo aspetto, che secondo me soprattutto in questa zona di Firenze è al fondo di tutto, tutte le problematiche. Io vivo anche qua in zona da sempre, quindi è sempre peggiorata, dal 2020 in poi è soltanto peggiorata.
Ma com'è la situazione qui? Tranquilla? Casino?
Per noi tranquillo, ti dico la verità. Per questo negozio è un calma.
Ma in genere la strada?
La strada lo sai tu hai visto tutto.
Ma vede quanto tempo siete qui?
È poco mese, 3 mesi.
Vi piace come zona?
Sì, mi piace, per noi lo sai, vende solo per stranieri, capito?
Le dico la verità, io ho il mio primo lavoro, l'ho avuto in via Palazzolo nel 97 e mi è sempre piaciuta tanto via Palazzolo, perché l'ho sempre trovata, sì, un po' decadente, cosa che mi è sempre molto piaciuta, però mi sembrava un quartiere bello, un quartiere, come si dice, autentico, e ho sempre avuto il desiderio di tornarci. Ho trovato un fondo qua e nel 2019 mi sono trasferita in via Palazzolo, ma perché io credo che via Palazzolo un giorno diventerà una super strada. L'ho sempre pensato, ci credo ancora, però sono delusa.
Perché?
Sono molto delusa perché io purtroppo non ci credo. Io credo più nei ragazzi che hanno qui il negozio di street art. Credo più a loro. Loro hanno dipinto i bandoni. Trovo che questo sia una bella iniziativa. Loro veramente vogliono dare un qualcosa in più alla strada. Io a questo progetto non lo so. Ho visto, hanno fatto una festa, non ci è andato nessuno.
Come si vive qui in via Palazzolo?
Si vive male, perché sempre peggio. Io ho 45 anni e sono qui e c'è abbastanza movimento. Sì, bravo.
Ma questo progetto della Cassa di Risparmio che c'è?
Non lo so. Lo sa lei?
Io sì, ci credo. Sì, sì, sono positiva e secondo me è bene, diciamo, essere propositivi, attivarsi con progetti positivi, perché è solo così, secondo me, che alcune criticità possono essere, diciamo, risolte, ma sono criticità che in realtà sono generalizzate. Secondo me l'unico modo per risolvere è sempre di più creare situazioni e progetti.
Io ho 80 anni, sono qui. Questa non è più la Firenze che ho vissuto io, certamente. Ora è cambiato tutto, B&B, vedi, tutto B&B, c'è più un residente, c'è più nulla e c'è un po' meno sicurezza. Comunque vedo ora, ultimamente, stanno facendo qualcosa.
Ma questo progetto della Cassa del Risparmio, un sacco di soldi.
Sì, no, fa voglia, ma ci vuole di tempo, io non c'ho più tempo per vederlo.
Però c'è stato bene, ci sta bene qui.
Io ho vissuto una bella epoca che non tornerà.
Ma com'era via Palazzolo prima?
Ma piena di artigiani, piena di ragazzi, piena. Io vedo, non c'è più una. Per gli anziani non c'è nemmeno più marciapiedi, trolli, trun, non c'è più panchine, un altro mondo.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
L'Associazione Teatro Puccini presenta il progetto Vittime delle Mafie. Martedì 18 novembre alle 12 al Teatro Puccini di Firenze, 62 poltrone della platea verranno dedicate alle vittime delle mafie, ciascuna contrassegnata dal nome e da un QR code che ne racconta la storia, per unire memoria, cultura e impegno civile, per ricordare coloro che hanno sacrificato la vita nella difesa della legalità e dei valori democratici. Info teatropuccini.it.
Lo
Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia, con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Domenica 16 novembre alle 21:30 al brillante Nuovo Teatro Lippi, da Los Angeles, Spain in concerto per i 30 anni del disco cult The Blue Moods of Spain, tra jazz, blues e indie pop. Giovedì 20 alle 21:30 all'Ex Fila il trio Zampini, Scandroglio e Guerra featuring Pablo Held. Info e prevendite su eventimusicpool.it. Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento Radio Soler, documentario di Federico Bacci e Francesco Eppensteinger sulla straordinaria storia di Giorgio Lolli, rivoluzionario delle onde radio che in 40 anni di attività ha creato oltre 500 emittenti radio in Africa che hanno dato alle comunità africane voce, identità e libertà. Lunedì 17 novembre alle 21 alla compagnia Radio Soler, alla presenza dei registi. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
15 anni di Glu Firenze. Musica live, DJ set, nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito, con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 15 novembre, Lepre presenta Eremo, un viaggio tra amore, rabbia e rifugio interiore. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set.
Contro radio.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine.
Sabato 15 novembre, domani, in oltre 450 supermercati e punti vendita della grande distribuzione organizzata dalla Toscana, torna la giornata nazionale della colletta alimentare, una mobilitazione che coinvolge le 10 province della nostra regione per la sensibilizzazione alla cittadinanza sul tema della povertà. In supermercati per mercati, volontari del Banco Alimentare della Toscana inviteranno così i consumatori ad acquistare per donarli prodotti a lunga conservazione. Oltre 5.000 volontari coinvolti fin dalle prime ore del mattino. Leonardo Berni, presidente del Banco Alimentare della Toscana.
In Toscana noi assistiamo circa 120.000 persone che non sono autosufficienti da un punto di vista alimentare e lo facciamo donando cibo a 550 strutture caritative. Noi non doniamo cibo direttamente alle persone che ne hanno bisogno, ma aiutiamo chi lo fa. Siamo, come dire, da questo punto di vista molto specializzati. Il nostro obiettivo durante tutto l'anno è raccogliere cibo, principalmente gli sprechi dell'industria e della grande distribuzione, e donarlo alle strutture caritative. Una volta l'anno facciamo questa iniziativa, che per noi è molto importante sia da un punto di vista quantitativo ma anche da un punto di vista qualitativo, perché chiaramente nel recupero si recupera quello che c'è. Andremo a chiedere nel volantino prodotti specifici, che sono quelli che di cui più abbiamo bisogno e di cui più soprattutto hanno bisogno i nostri assistiti, perché in questo momento il bisogno sta cambiando un po' fascia, sta cambiando faccia, nel senso che se fino a qualche anno fa le persone bisognose erano quelle marginalizzate, quelle magari si trovano in una condizione di vita difficile, senza lavoro, oggi il bisogno, cioè il fenomeno conosciuto dei working poor, che persone che hanno lavoro, che quindi sono perfettamente integrate, però iniziano a far fatica ad acquistare un paniere completo di prodotti.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che raccontiamo questa sera è la storia tragica del crollo della Torre dei Conti a Roma, ma come dire, la raccontiamo non tanto per fare la cronaca, né la cronaca giudiziaria di un fatto evidentemente che ha il suo decorso dal punto di vista anche dell'inchiesta, eccetera, eccetera. Quello che ci interessa mettere in luce è il dibattito intorno alla questione conservazione e innovazione. E lo facciamo ringraziandolo con il professor Luigi Presidenza Pugliesi, critico dell'architettura. Grazie di essere con noi, professore.
Buonasera, grazie a voi di avermi chiamato.
Lei è peraltro uscito recentemente con un libro che si intitola, se non sbaglio, aspetti che ritrovo il
non
titolo.
Non basta che funzioni,
esatto, non volevo sbagliare il titolo, non basta che funzioni, che già di per sé no, dice tante cose, però lei è intervenuto su questa vicenda dicendo il crollo della Torre dei Conti ci dà un'opportunità, e cioè quella di fare un concorso internazionale di progettazione aperto, libero, pulito, la permanenza costruita come trasformazione, non come mummificazione. Ce lo vuole spiegare, professore?
Sì, ma che cosa ce ne facciamo di ruderi che servono solamente ad essere contemplati? I ruderi devono essere immessi nella nostra vita, nelle nostre città. In fondo si è sempre fatto così, e anche c'è una bellissima tradizione italiana di recupero ma un recupero attivo, non semplicemente museale. Quindi l'idea è quella che bisogna dare una nuova funzione a questi oggetti, e per darla però bisogna farlo con molta delicatezza, con molto senso della storia, con intelligenza, e quindi bisogna chiamare i migliori, e per chiamare i migliori serve un concorso internazionale. Ecco, è molto semplice.
Ma lei cosa ci vede al posto della Torre dei Conti?
Allora, molti, quando uno tira fuori queste ipotesi, viene assoggettata a un poco di fila, tutti dicono: ah, ma che cosa vuoi fare? Vuoi rovinare la storia? Vuoi creare delle astronavi in mezzo ai centri storici? Vuoi fare delle cose di ferro e di vetro che sono bruttissime? Assolutamente no. Io vedo degli interventi che sono capaci di valorizzare quello che è rimasto dell'esistente, e nello stesso tempo anche di trovare usi adeguati che permettono questi manufatti di renderli utilizzabili per, come è sempre successo, gli oggetti non devono essere lasciati al loro destino, ma vanno reinterpretati, riletti. Pensi alle cose bellissime che hanno fatto Carlo Scarpa, che hanno fatto Albini, che hanno fatto BBPR negli anni 50, ed erano tutti interventi che recuperavano l'immagine antica dell'edificio, ma nello stesso tempo gli davano una chiave di lettura moderna. Ecco, questo
molto chiaro, naturalmente dibattito aperto anche tra i nostri ascoltatori. Lei sa che a Firenze, no, il tema è evidentemente molto,
sì,
molto sentito.
Queste cose tutti pensano che uno voglia fare.
No, ma lei è stato molto chiaro. Ora le leggo un paio di messaggi contrapposti, così magari li commentiamo insieme. Il primo ci è arrivato un po' di tempo fa ed è da parte di Arnaldo, che lui dice: sì, io sono assolutamente d'accordo. Una civiltà che ha fiducia in sé butta giù addirittura, lui dice, per fare meglio non si aggrappa al passato. A maggior ragione, dati tutti i cambiamenti occorsi nei secoli, ora la priorità è la sostenibilità, e peraltro aggiunge: io butterei giù interi isolati anche in centro. Questo per quanto. Mentre invece Giuseppe dice: la sopravvivenza, la salvaguardia dei segni urbani di ere precedenti crea identità, stratificazione urbana e diversificazione storica. E quindi...
Ma certo che crea identità.
Finisco il messaggio, poi lo commentiamo, professore. Sì. E quindi dice Giuseppe: lo stile contemporaneo è solo un no stile oramai vecchio di stampo totalitarista, crea agglomerati senza peso, con poche eccezioni.
Ma perché questa è un'idea fasulla dell'intervento, che si debba intervenire pesantemente cancellando l'identità. Si può intervenire invece recuperando l'identità e valorizzandola. Quando si parla di interventi nei centri storici e nei reperti, non si pensa al fatto di fare delle cose in ferro e vetro, delle cose futuriste, si tratta invece di intervenire dando delle chiavi di lettura all'antico che siano anche chiavi di lettura contemporanee, e anche trovando degli usi che sono compatibili con il manufatto preesistente. Quindi nessuno pensa ad abbattere quello che è rimasto per metterci un edificio futuribile. Il problema è: cosa facciamo di quello che è rimasto? Possiamo attraverso questo inventare dei nuovi usi che servano a farci vivere il monumento in maniera sana, intelligente, creativa? Se sì, perché non farli? Non possiamo pensare di avere delle città che sono fatte semplicemente di opere morte che
peraltro se posso aggiungere una mia riflessione, il passato in passato era contemporaneo, cioè peraltro un altro ascoltatore, Stefano, ci dice, ci riporta una mostra Recycling Beauty, che probabilmente lei conoscerà sicuramente, alla Fondazione FN di Milano qualche anno fa, in cui appunto si vedeva, tra le altre cose, metà delle nostre chiese sono sostenute da colonne romane o bizantine o greche. Allora io volevo chiudere su questo, cioè il tema della musea realizzazione delle nostre città, io dico anche dell'uneschizzazione, no? Cioè il voler necessariamente conservare delle cose, che è un intento anche giusto, ma se conserviamo tutto non viviamo più.
Sì, ma è come se lei entra in una casa che gli hanno lasciato dei parenti che non ci sono più. Non è che conserva tutto e lascia tutto così com'era. Solamente le persone che sono malate fanno questo. Si cerca di capire quello che è importante, si cerca di valorizzare il ricordo, si cerca di continuare idealmente la storia del passato, ma in una maniera che è adeguata a quella che è la nostra esistenza.
Sì, anche perché poi il passato, spesso quello che chiamiamo passato in realtà è molto più recente. Io faccio sempre l'esempio di Piazza della Signoria a Firenze, dove un tot di edifici in realtà non sono rinascimentali, ma sono 8-900-eschi. Quindi insomma
sono finte. Però io non sono contro il finto quando è di qualità.
No, chiaro, assolutamente, però era per dire sul tema del passato. Professore, dobbiamo fermarci qui, ma torneremo sul tema. Grazie intanto di essere
Benissimo,
stato con noi.
Grazie a lei.
Buona serata.
Arrivederci.
Tema quanto mai interessante, ci torneremo perché poi è uno dei temi più attuali anche a Firenze e non solo. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani mattinata molto nuvoloso, coperto con precipitazioni sparse in particolare in zone di nord-ovest, nel pomeriggio maggiore variabilità con rovesci sparsi e locali temporali comunque più probabili sulle zone settentrionali, venti moderati di scirocco fino a forti su coste e arcipelago, mari mossi, localmente molto mossi al largo, le temperature le minime aumento, le massime stazionarie leve calo. È davvero tutto, la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
In 10 anni la povertà assoluta in Italia è aumentata del 43%, dice il rapporto Caritas. Sono quasi 6 milioni le persone che non riescono a acquistare cibo, vestiti e medicine. Aumentano anche i patrimoni dei super ricchi, mentre i poveri scivolano nelle dipendenze come il gioco d'azzardo. Caso Epstein, Trump annuncia indagini su Bill Clinton, il presidente prova a rovesciare sui democratici. i sospetti per le relazioni con il finanziere condannato per traffico sessuale di minorenni. In Ucraina 6 morti per il massiccio bombardamento russo che ha colpito Kiev la scorsa notte. Oggi Zelensky ha rimosso dal Consiglio per la sicurezza i 2 ministri che si sono dimessi per l'inchiesta sulla corruzione nel settore energetico. No Meloni Day e Fridays for Future, le piazze degli studenti in tutta Italia. Le manifestazioni stamattina in una 50 di città. Nella giornata anche lo sciopero nazionale indetto da collettivi e associazioni studentesche contro il governo. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. In Italia la povertà colpisce una fetta sempre più grossa della popolazione. Il rapporto pubblicato oggi dalla Caritas, in vista della giornata mondiale della povertà di domenica, fotografa una realtà difficile. Sentiamo Alessandro Principe.
Dal sito della Caritas, i centri di ascolto forniscono supporto concreto per i bisogni primari come cibo, farmaci, pagamento di bollette e spese di viaggio. Le persone che sono andate a bussare alla porta di questi centri, che si trovano in quasi tutte le città italiane, negli ultimi 10 anni sono aumentate del 62%. Non stanno tutti male allo stesso modo. Una su 2 di queste persone presenta almeno 2 forme di disagio. Dalla povertà si passa facilmente all'emarginazione sociale, alle dipendenze, alla vulnerabilità su più fronti. Ad esempio su quello del gioco d'azzardo, in crescita vertiginosa, sempre più appannaggio di persone in difficoltà con il miraggio della svolta. Ci sono altri allarmi nel rapporto Caritas. Negli ultimi 10 anni il numero di famiglie in povertà assoluta è cresciuto del 43%. Si tratta di famiglie non in grado di far fronte ai bisogni primari, cibo, casa, salute. Il rapporto si basa su dati ufficiali elaborati e messi in fila, compresi quelli dell'OCSE. I paesi che fanno parte dell'organizzazione sono 57. L'Italia è l'unico con un valore negativo di variazione dei salari medi dal 1990 al 2020, meno 2,9%. E a proposito di disuguaglianze, di cui si è molto parlato anche in relazione all'ipotesi di una tassa sui grandi patrimoni, il patrimonio medio dei 50.000 più ricchi è più che raddoppiato nello stesso lasso di tempo. In compenso ci sono 25 milioni di persone che hanno visto la propria ricchezza ridursi di più di 3 volte. Oggi hanno un patrimonio netto medio di 7.000 euro.
Negli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che chiederà al Ministero della Giustizia e all'FBI di indagare sui rapporti tra Jeffrey Epstein e alcuni personaggi, tra cui l'ex presidente democratico Bill Clinton. Quella dell'attuale presidente è una contromossa su una questione che lo sta mettendo in difficoltà, quella delle sue relazioni con il finanziere condannato per traffico sessuale di minorenni e morto suicida in carcere. Nei giorni scorsi il caso è tornato al centro dell'attenzione a partire dalle rivelazioni su delle mail in cui Epstein parlava di Trump, e la prossima settimana in Parlamento è atteso un voto sulla possibile pubblicazione di tutti i documenti sul caso di cui è in possesso il Ministero della Giustizia. Sentiamo Michele Migone.
Donald Trump è passato a contrattacco dopo 2 giorni in cui sembrava avesse preferito tenere un basso profilo per smorzare la portata dello scandalo. Il tycoon ha messo in piedi una strategia che ritiene lo possa far uscire dall'angolo in cui l'avevano messo le rivelazioni sulle mail di Jeffrey Epstein che lo riguardano. Come prevedibile ma non scontato e comunque sia senza precedenti, Trump ha chiesto a Pam Bondi, ministro della giustizia, di aprire un'inchiesta su Bill Clinton e altri esponenti del Partito Democratico e dell'establishment che avrebbero avuto rapporti con Epstein. Come è già successo con i suoi nemici politici, vedi l'ex capo dell'FBI James Comey, Trump usa i suoi pretoriani al governo come strumento per colpire i suoi avversari. Il suo è un monito ai democratici o a chiunque altro sia tentato ad attaccarlo a non farlo, perché lui è ad avere coltello a parte il manico, sembra affermare con questa sua mossa. In questo caso però la vicenda ha anche altri risvolti. L'altro obiettivo di Trump è riprendere il comando della narrazione sul caso Epstein, riportarlo ad essere per il suo elettorato uno scandalo del Partito Democratico, come lo stesso Trump ha più volte raccontato in campagna elettorale. Mettere nel mirino l'ormai anziano Bill Clinton serve a convincere il mondo MAGA, così attento a questo scandalo, che la diffusione delle mail sia solo un attacco strumentale dell'opposizione. Quelle mail sono fake news, ha detto la portavoce della Casa Bianca. Trump vuole accreditare l'idea che quei messaggi non esistano, che il Partito Democratico abbia costruito una macchinazione per colpirlo. Una narrazione che ai MAGA, la tesi del complotto, non può non piacere. Trump raggiungerà il risultato impedendo però al Congresso di diffondere pubblicamente il materiale. A questo punto può farlo. dopo aver chiesto al Dipartimento della Giustizia di aprire un'inchiesta, difficile pensare che qualche repubblicano voti per una diffusione delle carte. E se mai dovesse avvenire alla Camera, non avverrà mai al Senato. Ma questo ci dice soprattutto una cosa, che Trump è veramente preoccupato per quelle carte.
Intanto si aspetta di capire cosa deciderà il Presidente degli Stati Uniti a proposito del Venezuela. Nelle scorse ore due navi da guerra statunitensi sono state avvistate a una cinquantina di chilometri dalle coste dello Stato sudamericano, che Trump continua a minacciare dicendo di voler combattere il traffico di droga proveniente da quel paese. In questi mesi le forze statunitensi hanno colpito una serie di imbarcazioni sospettate di essere coinvolte in traffici di questo tipo, ma non è escluso che possano esserci anche degli attacchi a terra dentro il Venezuela. Un'ipotesi del genere sarebbe tra quelle presentate negli ultimi giorni al presidente da alcuni alti funzionari militari, secondo la TV statunitense CBS. In Ucraina è salito a 6 il numero di vittime accertate per il massiccio attacco aereo russo che ha colpito Kiev la scorsa notte. Dalla capitale sentiamo la testimonianza di Piero Meda, direttore paese della ONG WeWord.
Prima allerta aerea è iniziata verso 11.50, mezzanotte, e stamattina si è spenta alle 7.20. Quindi è stata una notte intensa e gli attacchi sono stati continui, perché venivano lanciati due missili alla volta e più c'erano grappoli di droni, come li chiamano qua, anche fino a 90 droni tutti insieme. Quindi è stato difficile anche potersi rilassare tra una pausa e l'altra, perché non ci sono state pause, quindi sono state forti esplosioni da mezzanotte in poi, verso le 3 di notte sono state le più grandi e le più vicine al centro della città. Però stamattina le strade erano piene di persone, la vita continuava normale. Questa è la grande resilienza della popolazione ucraina, di mantenere la routine anche dopo notti insonni. Nelle ultime 2-3 settimane non ci sono stati attacchi così massicci su Kiev e soprattutto sulla capitale. Ci sono attacchi continui, diciamo, da quest'estate sulle centrali elettriche o i cavi di trasporto dell'elettricità o del teleriscaldamento, però quello di stanotte è stato molto forte. La contraerea ha dimostrato che funziona, ma non è infallibile, quindi qualche missile è arrivato direttamente su appartamenti, su case residenziali, quindi sì, il target sono le centrali elettriche, ma colpiscono ancora i civili.
E oggi il presidente ucraino Zelensky ha rimosso dal Consiglio per la Sicurezza Nazionale i due membri del governo che si erano dimessi nei giorni scorsi nel contesto di un'inchiesta sulla corruzione nel settore energetico. Come si intreccia questo scandalo con l'andamento della guerra? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Adesso lo scandalo innanzitutto si sta allargando. Ricordiamo che è partito da Energoatom, che è la compagnia nazionale che si occupa dell'energia atomica e che riguarda al momento tangenti e corruzione per oltre 100 milioni di dollari, una cifra enorme, che sarebbero stati distratti da un ex socio di Zelensky insieme a un altro oligarca e avrebbero impedito alle agenzie che invece erano proposte a farlo di costruire fortificazioni e strumenti di difesa intorno alle infrastrutture energetiche ucraine. E quindi è legato proprio direttamente, praticamente, al fatto che i civili ucraini soffriranno l'ennesimo inverno senza riscaldamenti, senza corrente in ampie aree del paese, perché una parte dei suoi alti funzionari, anche dei suoi governanti, i soldi che erano destinati a fare queste cose se li ha intascati.
In Italia, nella maggioranza di governo, si discute a partire proprio dallo scandalo di corruzione in Ucraina. Stamattina il ministro degli esteri italiani ha annunciato una firma imminente per un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev dal nostro paese. Negli stessi minuti il capo della Lega, Salvini, dichiarava: «Non vorrei che coi soldi dei lavoratori e dei pensionati italiani si andasse a alimentare ulteriore corruzione». La risposta del ministro della difesa Crosetto, di Fratelli d'Italia: «Capisco le sue preoccupazioni, ma non giudico un paese per due corrotti». E al Senato, in Commissione Bilancio, è scaduto il termine per presentare emendamenti alla manovra economica. Ne sono stati depositati oltre 5.700, tra cui fra qualche giorno dovranno essere scelte le circa 400 proposte di modifica segnalate, quelle che dovrebbero essere effettivamente discusse. Dall'opposizione, PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno annunciato 16 emendamenti comuni su temi come il salario minimo e i finanziamenti a scuola e università. Dalla destra sono arrivate quasi 1.600 proposte di modifica. Questa manovra non piace neanche alla maggioranza, ha commentato il capogruppo PD al Senato, Francesco Boccia. E dal nome Loni Day ai Fridays for Future, oggi gli studenti sono scesi in piazza in tutta Italia. Le manifestazioni si sono tenute da questa mattina in una cinquantina di città. In concomitanza c'è stato lo sciopero nazionale proclamato dai collettivi e dalle associazioni studentesche contro il governo, che è proseguito per tutta la giornata. Al termine di ogni mobilitazione sono state anche organizzate delle assemblee studentesche in ogni territorio. Sentiamo le voci delle persone in piazza a Milano, raccolte da Martino Fiumi.
Il fatto che comunque la chiamata fosse appunto la chiamata studentesca, e quindi questo è molto bello, molto positivo, perché evidentemente gli studenti, come dire, sono sul pezzo e si rendono conto che è il momento di fare qualcosa.
Io premetto che i cortei con tante rivendicazioni per me sono sempre stati un po' un campanello d'allarme, perché non riesco a sentirmi concentrata su un singolo tema. Il denominatore comune che trovo oggi qui in piazza e che vedo riflesso in me particolarmente è proprio un sentimento di non farcela più, di sentirsi sminuiti, non ascoltati.
È una questione di continuare a lottare, anche se ormai ho appena finito di essere studente, sono passato attraverso tutto questo e continua a essere sempre peggio per chi è più giovane di me.
Noi oggi siamo qua perché stiamo manifestando contro un governo che non fa gli interessi della popolazione, un governo che comunque porta avanti delle riforme antipopolari e tra l'altro genocide.
L'Alta Corte di Londra ha giudicato la società mineraria anglo-australiana BHP responsabile del disastro della diga di Mariana, che crollò in Brasile nel 2015, uccidendo 19 persone, causando la peggior catastrofe ambientale nella storia del paese. La causa è sostenuta da circa 600.000 brasiliani, che chiedono un risarcimento complessivo di quasi 50 miliardi di dollari, ma la cifra dovrebbe essere fissata in una seconda fase del processo. In Brasile l'azienda è stata assolta dal punto di vista penale e raggiunto un accordo con il governo per un indennizzo da 31 miliardi di dollari. E in Brasile proseguono i lavori della COP30 a Belém, entrati nel quinto giorno. Tanti temi sul tavolo, dalla transizione energetica, industriale, dei trasporti, alla gestione di biodiversità, oceani e foreste. Proprio sulla protezione delle foreste, oggi ci sono state nuove proteste delle popolazioni indigene. Gli attivisti hanno bloccato pacificamente l'ingresso per chiedere un maggior dialogo con il governo Lula e nuove tutele ambientali per l'Amazzonia. Da Belém sentiamo Caterina Sarfatti di C40, rete internazionale di città per il clima.
Qui si respira un velato ottimismo che magari non ci si aspettava venendo qui, visto, come dire, le problematiche che hanno accompagnato non solo la COP ovviamente, ma la cooperazione internazionale e la situazione geopolitica in generale. C'è un velato ottimismo con chiunque si parli. Credo che il fatto che gli Stati Uniti non ci siano sia un vantaggio e non uno svantaggio. Si sta vedendo che la transizione sta andando avanti, tornata la democrazia e la partecipazione. Era, insomma, da tanti anni che non stavamo in un paese democratico, e il fatto che ci sia la società civile, che oggi c'è stata una manifestazione importante da parte della comunità indigena che per la prima volta ha bloccato l'ingresso alla COP con una grossa richiesta di ascolto, è arrivata qui qualche giorno fa una flottiglia di barche che ha preso ispirazione dalla Global Summit Flottiglia, che ha attraversato l'oceano per arrivare qui a Belém, e in molte delle barche c'erano comunità indigene. È arrivato il presidente della COP, Corrêa do Lago, è arrivata la CEO della COP, Anna Toni, hanno discusso, forse si dice che forse li porteranno da Lula. Noi diciamo la comunità indigena chiede una cosa molto chiara, chiede di non fare estrazioni di carbon fossile, di petrolio, di gas nell'Amazzonia.
Le 19:45 minuti, la prossima edizione del giornale radio alle 22:30. Buon ascolto.
Popolare Network. Il miglior regalo del Black Friday per i tuoi dipendenti? Non dura un solo giorno, ma tutto l'anno, con il Welfare Satispay. Scegli i buoni pasto e i buoni acquisto Satispay. Deduci il 100% per la tua azienda. Li acquisti online senza minimi d'ordine e dai al tuo team la libertà di scegliere tra la rete di spendibilità per il welfare più estesa d'Italia. Scopri la promo per te su satispay.com. Divano o letto?
spazio per i libri o i vinili. Questo è il dilemma.
Basta dubbi amletici. Fai spazio e soggiorno. Sconto del 15% sulla famiglia di mobili componibili Besto e su una selezione di divani letto fino al 30 novembre. Scopri tutti i dettagli su Ikea.it.
Ti piace?
È bellissima.
XC.
Come excellent.
Come XC60.
E i vantaggi?
Exciting.
Scopri XC60 con vantaggi fino a 10.000 euro sul prezzo di listino. Tecnologia che ti protegge, suono che ti avvolge. Offerta valida fino al 31 dicembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Volvo XC60 con vantaggi fino a 10.000 euro sul prezzo di listino. Scoprila ai Volvo XC Days e su volvocars.it.
Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
Spazio no profit.
Abbiamo preso tutto da mettere nel sacchetto arancione della colletta?
Sì, mamma.
Sabato 15 novembre partecipa anche tu alla colletta alimentare di Banco Alimentare e dona la tua spesa per aiutare chi è in difficoltà. Colletta alimentare, un piccolo gesto, un aiuto concreto.
Spazio no profit.
Sei laureato all'Università di Firenze nel 1975? O conosci qualcuno che si è laureato in quell'anno?
Per festeggiare le lauree d'oro ti aspettiamo per un omaggio speciale a Generazioni Unifi.
Giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni e tanti altri ospiti.
Per partecipare vai su alumni.unifi.it.
Premio Nazionale di Giornalismo Musicale Michele Manzotti. Aperto il bando. Il premio, in ricordo dello storico collaboratore di Controradio, è rivolto ai giornalisti under 35 iscritti all'albo, che abbiano pubblicato articoli su testate giornalistiche cartacee e telematiche, radio e televisione, che si occupano di musica popolare contemporanea. La partecipazione è gratuita.
Scadenza prorogata al 25 novembre. Info premiomanzotti@gmail.com.
Rock Contest 2025, in arrivo la quinta selezione live.
Sul palco Superluna, Cosmedia, Vicky Leroy, Uva, Losing Money e Problemi di fase. Appuntamento per giovedì 20 novembre al Glu di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento Radio Soler, documentario di Federico Bacci e Francesco Eppensteinger sulla straordinaria storia di Giorgio Lolli, rivoluzionario delle onde radio che in 40 anni di attività ha creato oltre 500 emittenti radio in Africa che hanno dato alle comunità africane voce, identità e libertà. Lunedì 17 novembre alle 21 alla compagnia Radio Soler, alla presenza dei registi. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it. L'associazione Teatro Puccini presenta il progetto Vittime delle Mafie. Martedì 18 novembre alle 12 al Teatro Puccini di Firenze, 62 poltrone della platea verranno dedicate alle vittime delle mafie, ciascuna contrassegnata dal nome e da un QR code che ne racconta la storia, per unire memoria, cultura e impegno civile, per ricordare coloro che hanno sacrificato la vita nella difesa della legalità e dei valori democratici. Info teatropuccini.it. I viaggi del Controradio Club. Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 25 aprile all'8 maggio con Jimmy Tranquillo. Posti in rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Il sabato alle 13.30 tutta rumba e il mercoledì alle 21.30 tutta rumba night. Back to the Future con l'inimitabile Alias DJ su Contro Radio.
Contro. Il disco della settimana.
Jonathan Jeremiah, We Come Alive. Jeremiah, We Come Alive.
Il disco della settimana.
Sei su Controradio.
Yeah.
muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Firenze Scandicci e rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Code a causa del traffico intenso anche in A11 in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulle raccordo Siena-Firenze invece si segnala che è ancora in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni all'altezza dello svincolo di Colle Valdelsa Sud, che è chiuso in entrata e in uscita in direzione Firenze. Città di Firenze, fino al 30 novembre per un nuovo allaccio alla rete idrica chiusa la direttrice via del Campanile, via della Canonica, piazza del Capitolo. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.